radio2pod.rai.it.
Oggi io direi che per partire con un po' di slancio,
sì,
potremmo fare l'inverso di quello che facciamo solitamente, sì, per cui mi dai tu una notizia di cinema.
Ah, trovo un'ottima idea.
Dispenser. Basta con queste coppie, capito? L'uomo, la donna, i ruoli ben infiniti, io che do le notizie di cinema, tu,
sì,
che mi parli di cose tipo turpi nel mondo. Basta,
sì,
siamo più mobili, siamo più dinamici, siamo molto moderni.
Esatto.
No, cambiamo un po', vai.
Volevo dirti, tu sai che il povero Mark Wahlberg,
sì,
star di Boogie Nights,
sì, esatto,
si allena da anni per fare un film.
Beh, lui si allena da anni perché ha un fisico tipo scolpito nella roccia, un po' come i nostri due, diciamo,
sì,
i bronzi di Riacue.
Insomma, doveva fare questo film The Fighter assieme a Matt Damon.
Sì.
E indovina chi doveva essere il regista?
Darren
Aronofsky.
Ah,
perché era,
okay,
un film che trattava di un lottatore, insomma, un po' che prendeva droghe, finiva male, un po' tipo The Wrestler. Però c'era un po' dei disastri col casting.
Sì.
Matt Damon se n'è andato. È entrato invece Brad Pitt.
Sì.
Poi Brad Pitt se n'è andato. Darren Aronofsky non ne ha potuto più di tutti questi disastri e casini,
sì,
se n'è andato a sua volta a fare il wrestler.
E quindi è rimasto Mark Wahlberg da solo.
È rimasto Mark Wahlberg a fare le flessioni,
esatto,
e allenarsi.
Fisicatissimo,
per... Fisicatissimo. Poi, grazie al cielo, l'agenzia di Mark Wahlberg ha proposto, la Endeavor, ha proposto il famoso antipaticissimo Christian Bale.
Ah, ok.
Hanno trovato il regista David O. Russell e adesso il film si fa.
Ma chi è David O. Russell? Nessuno, immagino. Un signore che ha fatto altri film? Niente.
No, non David O. Russell è il regista.
Ok.
Non lo sai te che
il signor David O. Russell. No, non mi dice niente questo
Hanno
nome.
Trovato questo signor David O. Russell.
Sì.
E finalmente si fa il Fighter.
Ah, ok. Ma...
che è una storia, bene o male, come The Wrestler, che doveva uscire prima di The Wrestler, ma per contrattempi, insomma, uscirà dopo. Inizia la produzione a luglio.
Ah, ok. Quindi insomma vedremo finalmente questo film e finalmente vedremo forse un altro grande ruolo per Mark Wahlberg, che direi che
interpreterà l'irlandese Irish Mickey Ward.
Eh beh, lui è abbastanza Irish, eh?
Sì.
Ah, sai dove era molto figo? In The Departed di Martin Scorsese, dove aveva solo battute con tantissime parolacce.
Ah, sì,
era abbastanza,
ricordo,
figo.
Non era male.
Vabbè, senti, noi andiamo a sentire invece adesso un gruppo che abbiamo già ascoltato ieri, Summer,
sì,
of Eight, il titolo del loro primo album su Fat Possum. Il nome del gruppo di questo duo è The Crocodile.
I wanna kill.
Questo era il pezzo I Want to Kill Tonight per i Crocodiles, dal loro primo disco Summer of Eight, Perfect Possum. Bello, no?
Bello, come dicevamo ieri, un po' Jesus and Mary Chain, tardo periodo, circa 1991, Roller Coaster, e un po' Spectrum.
Esatto, bello, mi piace. Senti, tu, noi, sei mai stato allo stadio a vedere una partita di calcio?
No, sono andato a vedere una partita di football americano anni
però,
fa.
Vedi?
Sì,
in,
sì,
uno stadio enorme, quello americano.
In uno stadio enorme a San Diego.
Ecco,
sì,
io lo vedo solo in televisione, però so,
sì,
che c'è questa usanza,
sì,
quando si spegne un grande del calcio, vogliono salutare una persona scomparsa, cioè,
piangono nelle favelas.
No, c'è il minuto di silenzio.
Ah.
Non piangono nelle favelas, fanno tutti insieme nello,
sì,
stadio il minuto di silenzio.
Ah, ecco.
No? È una cosa, insomma, così per dare l'estremo e ultimo saluto a qualche stella che si è spenta. È successo, per esempio, per Tommy Farrer, che è la più grande stella del Bishop Auckland Football Club, che è un personaggio che aveva fatto, insomma, il fenomeno negli anni subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Trattasi di Nuova Zelanda.
Esatto, sì, Auckland,
ah,
no, Nuova Zelanda. E, è arrivata la notizia della sua morte e quindi il club, che non è un grande club, diciamo, di quelli come, non so, l'Inter, il Milan o il Manchester United,
no,
è un povero e piccolo club neozelandese, ha organizzato una grande partita, diciamo, dimostrativa, per dare l'ultimo saluto a questo, il loro più grande giocatore,
sì,
diciamo. diciamo, quindi sono arrivate 2000 persone, tutti in lutto ovviamente.
Tutta la Nuova Zelanda.
Tutta la Nuova Zelanda fondamentalmente, e hanno rispettato questo minuto di silenzio. Poi hanno chiamato alla fine della partita, hanno chiamato la moglie di questo Tommy Farrell per dire: guardi signora, vorremmo darle parte del ricavato della serata, perché è venuto benissimo la serata, per la commemorazione della morte di suo marito. E fa: no, veramente mio marito è andato a comprare il giornale.
No,
non era morto. Loro hanno fatto tutta questa cosa, tipo uscita la notizia sul giornale locale.
Ma scusa, ma quanto ci ha messo ad andare a comprare il giornale questo?
No, tipo, beh, ma lei non sapeva niente, capito? In Nuova Zelanda è successo tipo già un evento qua da, a 980 milioni di chilometri abitava su Melbourne, per cui non era a conoscenza del fatto che lui per tutta la Nuova Zelanda era morto e che avevano organizzato una partita, diciamo, di mostrare. Per cui 2000 persone tutti disperati, e in realtà lui era andato così, era a casa tranquillo, in pensione. Guarda signora, ma no, mi dispiace molto il lutto per suo marito. No, veramente mio marito è uscito, è andato a comprare il giornale, tornerà fra 5 minuti, al massimo la faccio chiamare. Vabbè, sì. Comunque insomma è vivo e vegeto insomma il nostro Tommy Farrell, però è riuscito a far rimanere in silenzio ben 2000 persone, che è quasi meglio di un silent flash mob rave.
Dispenser. Ormai da un po' di anni si è diffusa la moda della silent disco, ovvero la discoteca silenziosa. Si tratta di un bizzarro escamotage per arginare l'inquinamento acustico ed ovviare alle limitazioni della legge in materia di decibel. Uno spazio da ballo silenzioso, dove ogni partecipante è munito di una cuffia senza fili che trasmette la musica suonata dai DJ in console. Il fenomeno ha attecchito un po' ovunque, ma sembra che la paternità dell'idea sia da attribuire ad una crew di DJ olandesi che fa capo ad una radio chiamata 433 FM. Nico Ockers e Michael Minten hanno sperimentato la formula del Silent Rave nel 2002 in Germania come evento collaterale ad un festival di teatro. Il successo è stato tale che da lì in poi i rave muti sono stati protagonisti di svariate manifestazioni. Quando più DJ partecipano alla festa, il pubblico può persino decidere la musica da ballare, sintonizzando la propria cuffia sul suono della console che più gradisce. I luoghi prediletti per la silent disco sono spazi aperti, meglio ancora se immersi nella natura. Un fenomeno di questa portata, tuttavia, è facilmente manipolabile. Ecco sorgere allora le mille varianti, come i silent gig, ovvero due band, al posto di due DJ, che suonano live in contemporanea, mentre il pubblico decide chi ascoltare, sintonizzando le cuffie con il palco. Una variazione molto diffusa in Inghilterra e Stati Uniti è il mobile clubbing, un incrocio tra la silent disco e il flash mob. Un gruppo di persone si dà appuntamento in un dato luogo in un preciso orario. Quando scatta l'ora X, tutti i partecipanti accendono il proprio iPod e si mettono a ballare, poco importa il genere di musica e lo stile del ballo. Solitamente questi eventi hanno vita breve, al massimo un'ora, e vengono spesso interrotti dalle forze dell'ordine. Sono proprio la brevità e l'effetto sorpresa gli elementi che l'accomunano alla pratica del flash mob. A Venezia, ad esempio, il 22 aprile avrà luogo un silent rave alla stazione Santa Lucia alle 18.30, con la particolarità che tutti gli apparecchi di riproduzione del suono avranno una traccia audio uguale per tutti, disponibile in download. Se volete saperne di più, potete fare un giro sul sito mobileclubbing.com o diventare amici del gruppo rave a New York su Facebook. Ma affrettatevi! Dopo la pausa invernale, con l'arrivo del bel tempo, sembra che nella Grande Mela si stia organizzando un evento indimenticabile al grido di Dance in the Street, Not in Your Room.
C'è un posto ancora più sperduto della Nuova Zelanda di cui parlavamo prima.
Sì.
È la piccola cittadina di Alice Springs.
E dov'è?
In Australia.
Ah, ok.
Tu fai conto che l'Australia, immaginati una pizza.
Sì.
Sulla destra della pizza estrema,
vicino
ci sono,
ai carciofi.
Vicino ai carciofi ci sono tutte le piccole città.
Sì.
Tipo Sydney, Melbourne, eccetera, eccetera. A sinistrissima, sinistrissima c'è una piccola città, Perth, Poi non c'è nulla in mezzo a tutta l'Australia,
sì, c'è
nulla, Mad Max assoluto, e proprio nel bel mezzo c'è una piccola cittadina che si chiama Alice Springs,
dove ci si diverte, immagino,
che esiste per l'appunto perché c'è un ruscello d'acqua che esce dal deserto, quindi hanno potuto, insomma, coltivare delle carote, sì, eccetera eccetera, ed è in realtà un posto pieno di fricchettoni, molto radical.
Ah, quindi è divertente veramente come
sì,
posto.
Sì, sì,
ah,
sì, okay. The grand drop out, quando dicono non voglio più fare questa faticosa vita di lavoro qui a Sydney, che già lì lavorano poco, tipo, sì, molto meno che da noi,
sì,
vanno ad Alice Springs proprio a non fare nulla,
a svernare così.
A svernare,
perfetto,
così. Ecco, questo per dire che in un volo da Alice Springs a Melbourne sono scappati dalle loro gabbie,
sì,
dei serpenti.
Oddio, come Snakes on a Plane, come il film.
Esatto.
Ma è bellissimo.
Ed è per quello che te lo raccontavo, perché sapevo,
grazie,
che ti piaceva tanto Snakes,
sì,
on a Plane.
Sì, è tanto divertente Snakes on a Plane, il film più stupido del mondo, vabbè, comunque.
L'aereo è atterrato, hanno tutti chiamato gli esperti di serpenti che sono arrivati e non hanno trovato i serpenti.
Oddio, sono terrorizzato. Ma non c'era un Samuel L. Jackson che prendeva come nel film a padellate i serpenti sull'aereo per ucciderli?
No, non c'era.
No,
c'era una hostess della Qantas.
Ah, però, vabbè, insomma. E quindi sono tutti salvi, non è successo nulla?
Eh sì, però l'aereo tipo non è ancora ridecollato, nessuno trova questi serpenti.
Ottimo, che ansia, orribile però. Senti, vabbè, rimaniamo in ambito di rave come il servizio, ascoltando un gruppo che sicuramente ci farà ballare. Filthy Dukes è il nome di questo duo di DJ e produttori inglesi. Il disco è Nonsense in the Dark e la canzone si intitola This Rhythm. Questa era Filthy Dukes, questo duo di DJ e produttori molto divertenti che hanno fatto, pensi che loro si definiscono, la cosa mi aveva fatto abbastanza ridere, con questo genere, loro fanno questo genere musicale qua, Electro Acid House New Rave Twisted Disco Punk Funk.
Ma in realtà sembra della musica normale,
sì,
elettronica,
assolutamente,
come tutto
niente
il resto.
Però è divertente il loro disco, Nonsense in the Dark, il titolo ha anche un po' una copertina leggerissimamente nella droga, in realtà poi il disco suona normalissimo, però piuttosto divertente. This Rhythm è il primo singolo da questo disco per i Filthy Dukes.
E a proposito di vite dissolute, ecco il personaggio della journée.
Salute, amici miei. Voi siete interessati all'ignoto, al mistero, all'inesplicabile. Ecco il motivo per cui siete qui. Chissà se i vostri cuori riusciranno a sopportare i fatti sconvolgenti della vita di
Louise Brooks.
Il personaggio di oggi non solo ha interpretato alcune celebri pellicole dell'epoca del muto, ma è stata anche un'icona venerata per anni, grazie ad un look ben definito che ancora oggi fa tendenza. Stiamo parlando di Louise Brooks. Mary Louise Brooks nasce nel 1906 nel Kansas, da una famiglia benestante formata da un padre avvocato e una madre pianista. E, anche se grazie alle velità artistiche della madre la ragazza è entrata in contatto con libri, partiture e rappresentazioni teatrali, la sua adolescenza rimane segnata da una profonda solitudine e dalla terribile esperienza degli abusi subiti da un vicino di casa. Anni dopo, l'attrice affermerà di non riuscire a gestire una relazione normale proprio a causa del trauma subito e di cercare negli uomini e in uno stile di vita dissoluto qualcosa che assomigli più al dominio che all'amore. Dopo aver preso parte ad un paio di compagnie di danza, la giovane disinibita viene notata dai produttori della Paramount, che la mettono sotto contratto per 5 film a partire dal 1925. Da quel momento, protagonista di una serie di commedie, Louise Brooks diviene il simbolo delle flapper, ovvero le giovani donne emancipate che fumano, bevono, amano scatenarsi nei club e mostrare atteggiamenti sessuali disinvolti. Con l'immancabile bob cut, ovvero il taglio di capelli alla maschietta e uno sguardo da vamp tentatrice sotto chili di mascara, la Brooks diviene un modello imitato da centinaia di ragazze e colleghe del mondo del cinema. Il carattere ribelle la porta a rompere il contratto con la casa di produzione e a spostarsi in Europa per lavorare con il noto regista espressionista Pabst. Pandora's Box e Diary of a Lost Girl, entrambi del 29, consacrano definitivamente la carriera dell'attrice. Soprattutto il personaggio di Lulu, tratto dal dittico di Frank Wedekind, Lo spirito della terra e il vaso di Pandora, entra di diritto nel mito. grazie ad una storia che, almeno per l'epoca, si presenta cruenta e sensuale, scandita da feste selvagge, promiscuità e un finale crudele. Con l'arrivo del sonoro e delle nuove star di Hollywood, la carriera dell'attrice subisce un arresto. E nonostante una pericolosa propensione per l'alcol, la Brooks riesce negli anni a reinventarsi come scrittrice di saggi cinematografici, fino alla morte, giunta nel 1985 per un attacco di cuore in quel di New York.
Pensare poi che per la versione telefilm di Valentina, ovvero il prodotto televisivo, quello ispirato al fumetto Valentina di Crepax, era stata presa Demetra Hampton, che era una bellezza, anni 80, bella fin quanto vuoi, ma un po' differente da Louise Brooks. E a proposito di Valentine...
In My Bloody Valentine, questi erano loro, il leggendario gruppo di Kevin Shields con Only Shallow, il primo brano dall'album Loveless,
esatto.
Fra l'altro un album osannato dalla critica, ma che non ha comprato nessuno.
Ma perché?
Così, perché era un po' troppo ostico, diciamo.
All'epoca era abbastanza ostico. Adesso sono tutti comunque ancora entusiasti di questo disco.
Sì, dopo un po' di anni tutti se lo sono riascoltato e adesso è diventato come i Beatles.
Fortunatamente. Vabbè, noi adesso ci separiamo per qualche istante, perché arriva come sempre a quest'ora l'Onda Verde. Voi rimanete all'ascolto e ci sentiamo sempre qui sulle frequenze Radio 2 con la seconda parte di Dispenser fra qualche istante.
Dispenser. Oh Federico, adesso una piccola lezioncina di storia del rock underground.
Aspetta che prendo una penna, così mi prendo punti e poi mi interroghi, vai.
Alla fine degli anni 60 c'era una comune a Ladbroke Grove, adiacente a Portobello, a Londra, di fricchettoni, chiamata The Pink Fairies Rock and Roll Club.
Sì.
Possiamo definirlo, in retrospettiva, il vero underground della musica inglese all'epoca. E ne faceva parte anche Syd Barrett, pensa, il più scoppiato.
Sì, ma che geniale, con i Pink Floyd, ovviamente, Pink Floyd. Insomma, certo.
Alcuni dei membri di questo club facevano parte anche di un leggendario gruppo rock, i Deviants, il cui brano Garbage abbiamo già mandato qui a Dispenser.
Ah, me lo ricordo, prof, ecco. Me lo ricordo. Sì, questo me lo ricordo.
Sciolti temporaneamente i Deviants, alcuni dei membri, assieme allo squilibrato Twink, un attore anarchico il cui vero nome era John Charles Adler, hanno formato i Pink Fairies.
Ah, ok, quindi proprio un gruppo musicale che prendeva ispirazione già dal nome, da quel gruppo di fricchettoni.
Dal gruppo di fricchettoni, okay, di cui facevano parte.
Infatti, sì.
Leggenda vuole che Twink, o uno di loro, avevano chiesto a John Lennon e Yoko Ono di fare un brano rock che fosse rock and roll anarchico e non sempre la solita roba hippie bohemian per ricchi playboy.
Sì.
E leggenda vuole che quando hanno chiesto questo a John e Yoko, John e Yoko hanno risposto con chi se ne frega.
Ma loro erano già in quel periodo in cui si facevano fotografare a letto, sì, non fare nulla tutto il giorno.
Sì, hanno risposto tipo ma chi se ne frega, cioè, fatelo voi.
Mi faccio crescere i baffi io nel frattempo, sto qua e mi faccio crescere i capelli.
Esatto. Okay, sì. Chi se ne frega, fatelo voi. Infatti loro lo hanno fatto.
Meno male.
I Pink Fairies hanno inciso un singolo, Snake, il cui B-side, Duet, è diventato un culto. Tanto è vero che la Henry Rollins Band ha rifatto il brano e proprio intitolato un intero album Duet.
Ah, me lo ricordo, certo.
Ah, sì, esatto.
Sì, sì.
E adesso noi ci andiamo ad ascoltare l'originale Duet dei Pink Fairies. E questi erano i Pink Fairies con Duet dal loro album del 1971 Never Never Land.
Che bello, bellissimo questo pezzo, stupendo.
Grandi.
Senti, ti ricordi il film Brokeback Mountain? Sì?
Sì, me lo ricordo.
È presente che, adesso questo è un po' uno spoiler, per cui se non l'avete visto ovviamente tipo fate tipo con le dita nelle orecchie, fate la per almeno 40 secondi.
Sì.
Jake Gyllenhaal a un certo punto viene menato forte.
Sì.
da dei ragazzi che scendono da una macchina, certo, che ricordo, in mezzo all'autostrada, certo, tipo lui fa l'autostop, certo, e viene picchiato. Questo è un fatto, diciamo così, ispirato da un fatto reale accaduto nel Wyoming nel 1998.
Mi ricordo il fatto.
Ecco, Matthew Shepard, durante questa serata sfortunata del 7 ottobre del 1998, lui aveva solo 28 anni e ha chiesto un passaggio per tornare a casa a due ragazzi. Lui era omosessuale e i due ragazzi che l'hanno portato a casa, evidentemente di larghissime vedute, hanno pensato bene, data la sua omosessualità, di menarlo a morte.
Due tipici americani.
Esatto, due tipici.
Ricordiamo che l'America non è Obama.
Ecco, Matthew Shepard col tempo è diventato uno dei simboli delle campagne per l'affermazione dei diritti degli omosessuali e in qualche modo anche la sua figura si è traghettata nel film Brokeback Mountain di Ang Lee. Non solo, è anche, diciamo così, forse lo spunto di partenza del libro di cui vi parliamo questa sera, si intitola Ferito ed è di Percival Everett. È un libro che ha come ambientazione quella proprio di Brokeback Mountain, ovvero sia un'ambientazione di tipicamente western, però appunto ha questa deriva omosessuale, nel senso che il romanzo racconta la storia di questo John Hunt, che è un proprietario terriero di colore, e delle sue giornate che passa ovviamente nel ranch, nelle desolate lande dell'America, quella più western e più sudista. C'è un ragazzo che lavora per lui, che si chiama Wallace, un ragazzo omosessuale, che anche in questo caso viene malmenato, ucciso. Da lì questo ragazzo di colore, ovvero sia John Hunt, tenta di interessarsi e di andare alla scoperta di svariati pregiudizi che esistono nell'America, ovvero sia quello verso le persone di colore, soprattutto in questo caso verso quelli omosessuali. Noi andiamo a sentirne un estratto, il libro è Ferito e questo lui è Percival Everett.
La giornata si era fatta affusa e la strada sembrava un piatto al vapore. Mi sono infilato in una biblioteca dove c'era l'aria condizionata. Era una consuetudine per me fermarmi lì una volta alla settimana per leggere giornali e riviste. Ero allo stesso tempo in grado di rinnegare la scelta di vivere isolato e di giustificarla. Ho letto dell'omicidio sul Denver Post, sul Washington Post, sul St. Louis Times Dispatch e sul New York Times. Dicevano più o meno tutti la stessa cosa, ma i giornali della East Coast insinuavano velatamente, oppure accusavano direttamente, che il crimine fosse sintomatico di una sorta di virus dell'intolleranza diffuso nel West e nelle campagne. Ho pensato, già, si chiama America. Chissà perché la notizia di 50 stupri al Central Park non veniva considerata un analogo segnale di degrado morale. Ho visto il nome del ragazzo ucciso e per la prima volta mi ha colpito. Ho provato vergogna. Jerry Tuttle, stando a tutte le cronache, era un ragazzo esile, per bene, e come quasi tutte le vittime, non meritava di fare quella fine.
E questo era un estratto dal libro di Percival Everett, Ferito. Il libro esce per editore Nutrimenti, è stato tradotto da Marco Rossari e costa 16 euro.
Adesso noi ci andiamo a ascoltare veramente uno dei musicisti cult della musica country, un eroe con doppie e triple letture.
Sì, esatto, anche perché io da quello che sapevo è quello che ha scritto la sigla del telefilm Hazard.
Sì?
Sì, esatto.
Sai che forse era il figlio.
Sì?
Forse era il figlio, sì, sì. Comunque, questo è Waylon Jennings con Are You Ready for the Country? Tu ti ricordi che Buddy Holly e Ritchie Valens erano morti in
nel volo d'aereo, certo, sì.
Dentro quel volo c'era anche Waylon Jennings,
quello che abbiamo appena sentito,
che è sopravvissuto.
Ah, grande.
Perché all'epoca lui faceva il bassista per Buddy Holly.
Ah, vedi.
Poi è uscito, ha fatto il musicista country, è diventato una leggenda del country. Ha fatto il tema per i Dukes of Hazzard, cioè
il telefilm di Hazzard, sì. Pensa a te. In italiano era tradotto, ti ricordi?
Hazard.
No, proprio la canzone iniziale, non era quella originale, quella non Jenkins, ma c'era una roba simile che era questa, la ballata di Bo e Luke. Due ragazzi in gamba con una marcia in più.
La metteremo prossimamente.
Due ragazzi in gamba con una marcia in più, era molto bello. Sì. Io ero un po' innamorato della cugina Daisy.
Ah.
Ricordi? Era molto bella.
Io devo dire abbastanza di loro.
Sì, era abbastanza figli anche loro. Senti, invece, volevo dare questo consiglio ai nostri ascoltatori. Sì. Perché l'altro giorno stavo rimettendo a posto tutti i vari libri e mi è capitato tra le mani questo libro stupendo che si intitola Blue 2004-2007 e contiene una selezione di murales, proprio utilizzato questo termine, e schizzi fatti tutti da questo artista italiano assolutamente geniale tra il 2004 e il 2007 in giro per il mondo, per cui c'è Madrid, Londra, Buenos Aires, Mexico City, Berlino, però anche Bologna e altri posti in Italia. Ed è lui secondo me insieme a Erika il Cane è uno dei più grandi in questo momento street artist italiani. Se non avete mai visto niente, se volete vedere qualcosa secondo me di assolutamente essenziale, andate sul suo sito blu, tutto attaccato, due volte blu.org. lì trovate una sezione dove potete scaricare questo video che si chiama Muto, lo scaricate se volete facendo una piccola donazione perché è fatto in Creative Commons, dove fondamentalmente c'è tutta la sua arte, la sua street art su dei palazzi, fatta però a passo uno, come se questi murales si muovessero, ed è una delle cose più assurde che io abbia mai visto. E se invece volete un libro che proprio della street art ci ripercorre le origini,
Dispenser.
Esistono forme artistiche che non nascono per durare. Fortunatamente c'è un modo per tramandare ai posteri anche queste espressioni temporanee: documentarle. È quello che hanno fatto Martha Cooper e Harry Chalfant, due fotografi che a cavallo degli anni Ottanta hanno immortalato i lavori dei primi writer newyorkesi. Nel 1984 hanno raccolto questi scatti nel libro Subway Art, il primo in assoluto dedicato alla neonata scena writing. Grazie alla loro opera, la cultura dei graffiti, fino ad allora confinata nella Grande Mela, si è diffusa in tutto il mondo. In occasione del 25esimo anniversario della pubblicazione di Subway Art, la casa editrice italiana L'Ippocampo ristampa il volume in un formato a dir poco monumentale, 30x43 cm, per dare alle foto una qualità e una risoluzione ottimali. Il libro, inoltre, contiene 70 fotografie non incluse nell'edizione originale, una prefazione inedita firmata dagli autori e una lunga intervista a Martha Cooper, che svela il retroscena della lavorazione dell'opera. Cooper e Chalfant hanno cominciato a interessarsi di graffiti separatamente, appostandosi per ore nelle fermate della metropolitana per fotografare i treni di passaggio. Proprio lì hanno stretto amicizia con molti writer, che trascorrevano intere giornate sulle banchine sperando di veder passare le carrozze che avevano dipinto. Nel 1983 i due fotografi decisero di unire le forze per realizzare il primo libro al mondo dedicato ai graffiti. Martha Cooper, la più temeraria, accompagnava i writer fin nei depositi della metropolitana. Harry Chalfant, invece, immortalava le carrozze inventando una tecnica di fotogrammi sovrapposti capace di restituire un'immagine completa dei treni. La collaborazione dei writer conosciuti sulle banchine è stata fondamentale per la realizzazione dell'opera. Oltre ad accettare di posare per loro mostrandosi in volto, rompendo l'anonimato con cui si proteggevano, i giovanissimi artisti li informavano sulle nuove carrozze dipinte e sulle linee della metro in cui sarebbero transitate. Registravano persino dettagliatissimi messaggi sulla loro segreteria telefonica per spiegare l'angolazione migliore per immortalare il treno. Grazie alla loro azione congiunta, Subway Art documenta a 360 gradi l'universo dei graffiti. Le incursioni notturne, la scelta dei colori, i festeggiamenti per un pezzo ben riuscito, la delusione per quelli cancellati ancor prima di entrare in circolazione. E, come dimostra questa riedizione, 25 anni dopo, il fascino di quest'opera è ancora intatto.
A Sanremo negli anni 80, nel 1980, vinceva Toto Cutugno con Solo Noi, però c'erano anche delle formazioni in giro per lo stivale come Negazione, Impact, Indigesse e quant'altro. È stato un periodo in cui la parola punk cambiava di significato e anche graficamente, alla posta della K si sostituiva la X, ed era anche un periodo in cui usciva Teste Vuote o Sarote. Noi adesso ne parliamo con Giorgio di un gruppo che è Love 8 80. Buonasera Giorgio.
Ciao, ciao.
Allora, spiegaci brevemente che cos'è Love 8 80.
Allora, Love 8 80, diciamo, ti correggo così, non è proprio un gruppo, diciamo, è un... se vogliamo è un gruppo di persone, ecco, tre persone siamo, ma non è un gruppo musicale, ma è...
Sì, un collettivo, diciamo.
Esatto,
sì, ecco.
Sì, un'entità... che ha deciso di documentare, visto che diciamo ci aveva partecipato, ci aveva preso parte attiva negli anni Ottanta, il periodo diciamo storico della scena punk italiana degli anni Ottanta. con diversi progetti, inizialmente con una pagina web, diciamo, per essere al passo con i tempi, anche se noi, diciamo, siamo più legati alle forme cartacee del passato.
Certo.
E poi subito dopo sono nati diversi progetti, diciamo, l'intento principale subito dopo la pagina web, che è una pagina documentativa che la potete semplicemente trovare digitando loveto80.it, il resto poi è nato, diciamo così, un po' per strada. Prima una compilation chiamata 8 Love, uscita nel 2005 in versione CD e vinile, con 45 gruppi e un libricino di circa 50 pagine, con ogni gruppo, diciamo, una pagina dedicata a ogni gruppo.
Sì.
Non è, diciamo, esaustiva, ovviamente, perché i gruppi erano molti di più. Infatti, se andate a vedere poi l'elenco dei gruppi sul sito, ne troverete più di 300, diciamo.
Ecco.
Comunque, ovviamente, diciamo, vuole essere un documento, probabilmente forse se avremo le forze e il tempo ne faremo un volume 2. E subito dopo poi venne fuori un po' l'idea di ristampare il libro in questione, di cui penso parleremo oggi, ovvero Teste Vuote, Ossa Rotte, che inizialmente, come tu dicevi, era una fanzine, cioè
sì,
diciamo, è uscita in 5 numeri dal 1981 fino al 1985, poi in programma anche un sesto numero, ma mai uscita.
Ecco, redatta, il numero X.
Sì, esatto, redatta essenzialmente da famoso personaggio della scena milanese, ovvero Steve Rottame Valli.
Esatto.
E Marco Maniglia.
Sì.
Medici, tra l'altro cantante anche dei Crash Box, insomma, che tuttora sono in attività.
Esatto. Senti, Teste Vuote, Ossa Rotte in qualche modo ha imposto anche un'idea, non solo per quanto riguarda i contenuti, ma anche un'idea estetica di fanzine in Italia dagli anni 80 in avanti.
Sì.
Poi, insomma, quello è stato il modello. Inizialmente Teste Vuote, Ossa Rotte invece aveva un suo modello a sua volta, nel senso si ispirava a qualcosa magari di americano, di inglese, oppure era tutta, diciamo così, farina del vostro sacco?
Io penso che i primi due numeri sono nati, diciamo, come lo standard delle fanzine dell'epoca, ovvero le classiche fotocopie spillate così con una fotocopiatrice con più o meno toner, quindi
sì,
a seconda dei casi più o meno sbiadite o no. Quindi questo per il numero uscito nell'81, il primo numero, che erano sì e no 10 pagine in pochissime copie, e poi il secondo numero. Poi dal terzo numero fino al quinto, diciamo, la fanzine ha assunto un aspetto molto diverso, dei connotati grafici particolari, e questo hanno fatto sì chiaramente che allettasse l'attenzione dei più. E se consideri che allora, diciamo, tutti leggevano male, queste fanzine erano molto curate da un punto di vista grafico, quindi c'era un sacco di fotografie.
Sì.
E poi i testi erano belli forbiti, c'era una parte anche abbastanza sarcastica di humor, con un po' di cose sul politico, ma non molto, insomma, diciamo che era fondamentalmente farina del loro sacco.
Ecco, diciamo così. Va bene, io a questo punto ti ringrazio moltissimo, Giorgio, del gruppo Love 8 80, andate a cercarlo su internet, Love 8 80, scritto in cifre. Grazie mille, ciao e buon lavoro.
Grazie, ciao. Ciao,
ciao, ciao.
Ma scusa, ma in che lingua cantava?
Ma come, in che lingua cantava? È chiaro, no? Era italiano questo.
Come italiano?
Giuro, italiano.
That is called Caligula.
Allora, questa canzone che abbiamo sentito necessita di una spiegazione. Allora,
sì,
diciamo che il titolo era Sopprimere un discordia egoistico.
Beh, il nome del gruppo?
I Tomorrow.
Ah, ma te avevi fatto un post.
Esatto,
blog.
Sì, su dellaghierardesca.com.
Ah,
diciamo che il mio biglietto da visita, mi
sì,
sono presentato con un post su questo gruppo, che è un gruppo giapponese,
sì,
degli anni 90,
sì,
che era totalmente in fissa con il punk hardcore anni 80, proprio di quello di cui abbiamo parlato con Giorgio di Love 8 80.
Mm-hmm.
Un periodo, devo dire, molto ampio, molto ricco di gruppi che hanno in qualche modo imposto un'estetica e anche un concetto musicale, un'idea musicale, che è andata molto al di là di una semplice parentesi solo ed unicamente italiana degli anni Ottanta. Tant'è che, appunto, pensa, questi in Giappone negli anni 90 fondano un gruppo apposta per fare un disco filologicamente vicino al punk hardcore degli anni Ottanta.
Italiano.
Quindi come hanno fatto? Loro hanno fatto, vabbè, la copertina, ovviamente, e il nome in qualche modo richiama quell'estetica. Dopodiché hanno scritto i testi in giapponese,
sì.
Li hanno fatti tradurre da un loro amico in inglese,
sì.
E poi li hanno dati a un altro personaggio, sì. Che in teoria li ha baggianati, perché gli ha detto sì io conosco l'italiano, dall'inglese tranquillamente lo traduco. In realtà probabilmente ha messo i testi su internet, poi ha schiacciato tipo traduce automaticamente con Google, ed è venuto fuori una roba assolutamente priva di senso. Noi abbiamo fatto sentire questa canzone, Sopprimere un discordio egoistico, perché è forse quella dove un po' si capisce di più le parole. Avete sentito, non era propriamente punk, era una ballatona punk simile a qualcosa degli ultimi Kina, forse.
Ma tu hai i testi?
Io ho i testi, allora andiamo a leggere, facciamo insieme. Allora inizio io, dice: noi sentire dolore, noi perdere sangue, versare lacrime, vivente effimera, ad un certo momento dominare la terra, cominciare un vita egoistico.
Se per prestigio, se per condizione, se per nazionale, raggiungere il proprio scopo, con tutti i mezzi ricorrere alle armi, fingere di foruzza.
Esatto, poi qua c'è un inciso, c'era qualcuno che rideva, e sotto la seconda voce dice: le lacrime le, sgorgare le guance, noi conoscere di ciò, loro essere soffrire, noi conoscere di ciò, ma lanciare un missile, che viene pronunciato un missile, stipare un missile di noi ego.
No.
Sì, è bellissimo.
Noi vivere effimera, conoscere sia di dolore.
Sì.
Noi vivente effimera,
sì.
Conoscere sia di sofferenza, ma ferire gli altri, infliggere una pena, noi confondere la forza, allearsi con tutti insieme. Ciò vero forza, predicare il pacifismo.
Vedi, c'è un messaggio forte comunque, perché a parte la pronuncia straordinaria di forza che diventa foruzza e lo scopo che è il suco poco, quello è molto bello, e poi c'è predicare il pacifismo verso la fine, perché comunque il messaggio del punk politico degli anni Ottanta italiano si riversa anche all'interno di quelli dei Tomorrow.
Ah.
Allora, il disco, se lo volete cercare, è Nuovo Punto di Partenza. Loro si chiamano appunto Tomorrow, è un gruppo giapponese. Se andate su delagherardesca.com trovate questa canzone, la potete ascoltare. Non si può scaricare? No, si può ascoltare.
Si può ascoltare.
Si può ascoltare da lì, e trovate anche il testo, così vi fate un'idea, perché ovviamente adesso leggerla e contemporaneamente ascoltarla vi dà così la gioia di sentire la pronuncia di questi straordinari personaggi. Comunque,
una novelty demenziale.
Beh, però come idea straordinaria, no?
Sì,
da Giappone fare una cosa così. Vabbè, senti, noi abbiamo concluso anche per questa sera. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato e diamo la linea al GR in breve e subito dopo a Decanter, che vi intratterrà dalle 21.30 in avanti. Noi ci sentiamo domani sempre qua, Federico e Costantino, per un'altra puntata del distributore automatico di stimoli quotidiani di Radio 2, ovvero sia Dispenser, a partire dalle 20.30. Vogliamo dire così sempre in velocità?
dispenser.blog.rai.it, oppure le email a dispenser@rai.it,
oppure cercate la nostra pagina Facebook. E anche per questa sera è tutto, è fatta.
Radio2pod.rai.it.